6 di sera.
I fatti di Leontica e Faido ancora in apertura. Due morti, tre feriti, una comunità intera scossa nel profondo. Buonasera ad Alessandro Broggini. Sono stati giorni, ma anche notti, concitate soprattutto per la popolazione che ha vissuto prima un omicidio di una donna che conosceva, poi con un vicino di casa, presunto autore del delitto in fuga, che si fa saltare in aria ore dopo, a pochi metri dalle loro case, ferendo tre agenti di polizia, una comunità che, come noi, oggi si pone tante domande. E poi con un ospite, con un esperto, cercheremo non di trovare queste risposte, perché possono darle solo gli inquirenti e lo faranno domani pomeriggio, ma di entrare dentro questi sentimenti.
La comunità di periferia ha ancora un'autoriflessività dove la gente si conosce, riesce a darsi una mano e parlarsi, e dove ci sono figure che hanno un ruolo anche di far sì che il territorio stia insieme, che la comunità si rinforzi. Certo, la Chiesa, anche i sindaci di questi piccoli paesi sono figure estremamente importanti.
Un argomento che abbiamo affrontato con il sociologo Sandro Cattacin, che ritroveremo tra poco. Sono invece i sentimenti di delusione quelli con cui abbiamo iniziato la giornata, almeno per chi ha seguito la partita della nazionale di calcio a Kansas City, uscita sconfitta ancora una volta dall'Argentina ai quarti di finale del campionato del mondo. Quindi il Medio Oriente. È morto oggi l'emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro e artefice della modernizzazione del paese. Ricorderemo alcune sue iniziative e l'eredità lasciata, che ha seguito il recente passato della diplomazia internazionale con il Qatar a mediare conflitti in Afghanistan, a Gaza, in Libano e tra Stati Uniti e Iran. Infine un appello lanciato dalle Nazioni Unite, l'appello è questo: un paese per funzionare ha bisogno delle competenze sia di uomini che di donne, ed è rivolto proprio a uno dei paesi che abbiamo appena evocato, l'Afghanistan dei talebani, che andremo poi a scoprire attraverso un reportage che ci ricorda una volta ancora quanto sia limitata appunto la vita sociale e professionale delle donne. Faido e poi Leontica. Quanto accaduto tra giovedì e venerdì sera, con la morte violenta di una donna all'ospedale in Leventina e poi il presunto autore, l'ex marito, che fa esplodere una casa in un villaggio in Val di Blegno, ferendo tre agenti, lascia aperte molte domande alle quali solo le indagini e la ricostruzione degli inquirenti potranno rispondere. E le risposte, posso già anticiparlo, potranno arrivare domani pomeriggio durante una conferenza stampa. Intanto sentiamo Gabriele Burer.
Tutto ruota intorno ai movimenti dell'uomo che giovedì sera all'ospedale di Faido si presume abbia ucciso la sua ex moglie e poi, meno di 24 ore dopo, ha fatto saltare in aria una delle case di famiglia a Leontica durante l'intervento della polizia, ferendo tre agenti in maniera non grave. L'uomo è rimasto a piede libero per tutto quel tempo, tanto che le testimonianze che abbiamo raccolto a Leontica raccontano di persone che lo hanno incrociato, alterato, alcune ricevendo anche minacce. Secondo la polizia, ad attirare le forze dell'ordine nella casa, poi fatta esplodere, è stata una segnalazione alla centrale d'allarme nel pomeriggio, perché lì erano stati uditi dei colpi di arma da fuoco. E allora, che rischio hanno corso gli abitanti di Leontica con l'uomo in paese e si presume senza alcuna informazione su quanto era accaduto il giorno prima a Faido? Se l'uomo girava liberamente in paese, è possibile che la polizia non lo sapesse? Quanto era prevedibile l'utilizzo di esplosivo? Perché l'uomo ne aveva quantità tali da richiedere l'intervento degli artificieri da fuori cantone? La messa in pericolo dell'incolumità degli agenti era evitabile? Queste sono alcune delle domande che oggi non trovano ancora risposta, ma alle quali le autorità risponderanno nel limite imposto dalle indagini domani pomeriggio alle 15, quando sarà organizzata una conferenza stampa alla centrale comune d'allarme.
Una comunità di valle che vive un doppio dramma, due morti violente, una valle che vede troncata la vita di persone conosciute. E poi ancora la polizia e la stampa. Suo malgrado, Leontica in questi giorni è al centro della cronaca. E dopo, ma dopo, come possono affrontare e elaborare gli abitanti di un tranquillo villaggio di montagna delle vicende così traumatiche? Michele Trefoglia ha cercato risposte con l'aiuto di Sandro Cattacin, che da sociologo si è fra l'altro occupato della tragedia di Matmark in Vallese, dove 60 anni fa il crollo di un ghiacciaio seppellì 88 operai.
Che cosa passava per la mente di colui che si presume abbia pianificato morte e distruzione? In Valle di Blegno, ieri, più d'uno ci ha raccontato di comportamenti problematici, prolungati e ripetuti, e non solo, nei confronti dell'ex moglie che è sospettato di aver ucciso. Malgrado nella comunità lo si era notato, a Sandro Cattacin non sorprende che non sia suonato un campanello d'allarme.
Quando sei fuori città, beh, c'è sempre quello un po' strano del paese, si è molto più tollerante, non si ha magari neanche la chiave per leggere quello che sta succedendo. C'è una certa fragilità che poi viene compensata con la resilienza, certo che si tollera perché non sei tutti i giorni uno sull'altro.
Nei suoi studi, il sociologo e professore all'Università di Ginevra affronta spesso la dicotomia fra urbano e periferico. Più ci si avvicina al centro, più si riduce il rischio di vulnerabilità.
Comportamenti aggressivi, comportamenti che si ripetono, problematici, e nei centri urbani vengono segnalati magari dalle istituzioni che sono sul terreno, penso al lavoro sociale che gira e che vede queste cose, ma anche i vicini, anche il bidello vede situazioni problematiche e le segnala, perché la città chiede molta civiltà.
Il trauma collettivo dovuto al dramma di una morte violenta in una piccola comunità alpina ha un impatto molto forte, molto di più che in una città. E dunque proprio per questo le istituzioni locali diventano punti di riferimento importanti.
La comunità di periferia ha ancora un'autoriflessività dove la gente si conosce, riesce a darsi una mano e parlarsi, e dove ci sono figure che hanno un ruolo anche di far sì che il territorio stia insieme, che la comunità si rinforzi. Certo, la Chiesa, anche i sindaci di questi piccoli paesi sono figure estremamente importanti, conosciute da tutti, però devono ovviamente fare il lavoro adesso e sono sicuro che lo faranno.
Nella città l'identificazione con un dramma è meno forte e quindi anche il bisogno di stringersi, poiché l'anonimato al di fuori del proprio quartiere, quando non del proprio appartamento, è più spinto.
È il luogo dell'anonimato, lì c'è l'aiuto professionale che è più velocemente mobilizzato, c'è anche l'identificazione col territorio, è completamente diversa, dunque il collettivo è più debole, però è molto forte grazie anche a questa freddezza che l'urbano crea.
Il sociologo Sandro Cattacin conclude sottolineando l'importanza dei rituali durante l'elaborazione di eventi traumatici per una collettività.
La Chiesa ovviamente è centrale in un territorio piccolo con i suoi esponenti e lì si dovrà trovare persino il discorso del perdono, anche se è impossibile pensarlo in questo momento, però è proprio questo che ti fa dire adesso posso anche liberarmi della rabbia, cioè nel senso proprio umano, volto pagina. Posso dimenticare questa storia, non c'entra più col nostro villaggio perché adesso guardiamo in avanti.
E con le considerazioni del professor Sandro Cattacin chiudiamo il capitolo legato ai fatti di Faido e Leontica e andiamo a questa mattina presto con le piazze gremite in Svizzera a seguire le gesta della nazionale svizzera di calcio eliminata ai tempi supplementari dalla corsa al titolo di campione del mondo 2026. Tanta delusione a Kansas City, dove si è svolta la partita vinta dall'Argentina di Lionel Messi per 3-1. Tanta delusione in Svizzera e tanta delusione, immagino, anche per l'ex nazionale della nazionale svizzero di origine argentina, Nestor Subiat. Subiat, buonasera.
Buonasera, come va? Tutto bene?
Tutto bene, grazie. Allora, Subiat, lo ricordo per i più giovani. Lei era con la nazionale svizzera al campionato del mondo negli Stati Uniti nel 94. Allora, con che sentimenti ha vissuto questa sconfitta questa mattina?
Beh, per me è sempre speciale, Argentina-Svizzera. Uno vince, uno perde per me, no? Perdo e vinco allo stesso tempo, eh? Allora sono molto deluso per la Svizzera perché ha fatto una grande gara e penso che l'Argentina, come previsto, ha sofferto per vincere. E io penso che c'è stato un dato nella partita, che questa espulsione di Embolò, che criminale direi io, no, senza esagerare, che lui si butta, fa simulazione e c'è una regola che l'arbitro ha fatto.
La interrompo, sì. Parliamo proprio di questo. Una delle letture, e lei ha cominciato subito da qua, di questa sconfitta, ci porta proprio all'espulsione di Brillembolo per doppia ammonizione, che è arrivata uno con l'ausilio del VAR e due per una regola che è completamente nuova e che si applica anche per punire i gesti di simulazione. Cosa pensate in quel momento lì? L'ha già definita criminale?
No, il criminale è in Bolo che si butta, che fa la simulazione. Lui lascia la squadra a 10 e è in Bolo il colpevole, no l'arbitro. L'arbitro fa solo seguire un regolamento che mi sembra è di novembre 2025, che la FIFA ha messo a punto, e che se un arbitro sbaglia di mettere un giallo è chiamato per il VAR e si ha sbagliato quello e vede si ha fatto simulazione e un volo si è buttato completamente, tutti l'abbiamo visti, e l'ha lasciato sua squadra e avendo un giallo già, come ti puoi buttare così? È normale che ti metti un altro giallo e lascia la squadra a 10, e giocare contro l'Argentina a 10 è molto difficile.
L'abbiamo visto.
L'abbiamo visto.
Lei ha giocato un altro calcio, non c'era il VAR.
No,
l'arbitraggio, nel bene o nel male, era umano tanto quanto chi gioca e si affronta per vincere. Oggi si può ancora definire tale umano, controllare tutto o tanto, non sono natura il gioco.
Io non lo so, perché controllano tutto, no? Nel senso che io ero per il VAR all'inizio, no? Perché poteva avere un po' più di giustizia.
Oggi è ancora della stessa opinione?
Non lo so, ogni tanto si possono servire del VAR anche. Ah guarda, c'è stato un fallo 15 minuti primi, esagero un po', no? Vero? Per rifiutare un gol, no? Per esempio. No, attento a quello, come si servono del VAR, però buono, ieri questa regola l'ha applicato e veramente poverino, un volo che bueno, ha lasciato la squadra a 10.
L'abbiamo visto.
Non è molto buttarsi così, quando sai che tutti ti vedono, quando sai che c'è il VAR. Ma come mai? Non puoi buttarti così? Se non c'hai un giallo, va bene per me.
Non abbiamo risposte. Non abbiamo risposte oggi per Imbolo.
È incredibile. Io penso che è lì che ha cambiato un po' il senso della partita, perché la Svizzera aveva pareggiato, l'Argentina ha avuto due o tre cosette, ma la Svizzera anche. No, era molto una partita molto impartata, vedi? Non si sapeva chi poteva vincere questa partita. Il tema di essere a 10 contro 11 ha cambiato, dopo il gol non si può dire niente. Alvarez che ha fatto un golasso, cosa vuoi fare? Cover non può fare niente con un golasso così,
certo.
L'altro alla fine contrattacche 3-1, ecco, boh. Ieri sera era per l'Argentina, ecco.
La riporto indietro, se mi lascia la riporto indietro, sì. Perché questa è la seconda volta in poco più di 10 anni che la Svizzera deve lasciare un mondiale per colpa o per merito, diciamo così, per merito dell'Argentina. Lei immagino abbia visto anche la partita del 2014 in Brasile.
Sì.
Quanto è cambiata la Svizzera di oggi rispetto a quella di allora?
Allora, io la trovo più forte la Svizzera adesso, la trovo molto più forte. Però in quel tempo, nel 2014, in Brasile, la Svizzera aveva avuto, se mi ricordo, tante possibilità di pareggiare, anche quando di andare a 1-0, primo del gol di Maria, non mi ricordo se era primo o dopo il palo di un giocatore svizzero, e che ti poteva cambiare tutto e andare fino forse ai rigori, e dopo i rigori non si sa mai, però sì, veramente Svizzera sfortunata contro l'Argentina, perché ha sempre fatto soffrire l'Argentina. Io ho parlato con tanti media argentini che mi chiamano e gli ho detto guarda, sarà molto difficile, Svizzera Svizzera è una squadra bellissima, brava, e hanno dimostrato di essere bravi e hanno sofferto, e ecco, bah, adesso sono contenti, è normale. Gli inglesi, la semifinale, adesso vediamo
come proseguirà, insomma.
Sì, io prima dicevo, guardo questa partita Svizzera Argentina, Nestor, allora io vinco e perdo. Va bene.
Grazie mille Nestor Subiat, la ringrazio tanto, lo ricordo ai nostri ascoltatori, Nestor Subiat, ex nazionale della Svizzera durante gli anni 90. Grazie mille.
No, prego, dai, forza Svizzera, vamo Argentina.
Grazie, buona serata.
Consiglio sempre così. Ciao.
Lasciamo il calcio, andiamo invece in Medio Oriente, ci occupiamo di tutt'altro per parlare direttamente della guerra, non per parlare direttamente della guerra, ma per parlare di un importante personaggio della regione che è considerato l'artefice del Qatar moderno. Si tratta dello sceicco Ahmed bin Khalifa Al Thani, morto stamane all'età di 74 anni e padre dell'attuale emiro. Ne parliamo con Francesca Caffer, giornalista di La Repubblica e specialista dei paesi del Golfo. Buonasera Francesca.
Buonasera a voi.
Allora, in che modo Al Thani ha cambiato questo piccolo ma importante paese del Golfo?
Possiamo dire che lo sceicco Al Thani lo ha inventato questo paese del Golfo, nel senso che quando lui ha fatto il golpe contro suo padre, un golpe incruento, era il 1995, era un paese molto povero che viveva di pesca e di commercio di perle. Immediatamente dopo sono stati scoperti i più grandi giacimenti di gas liquido al mondo e oggi il Qatar è il paese con il PIL pro capite più alto del mondo. Lo sceicco Al Thani ha deciso di usare questi miliardi e miliardi di dollari che si è trovato a sua disposizione per cambiare completamente il paese. Ha finanziato una televisione araba che prima non c'era, è lui l'uomo che ha creato Al Jazeera, è lui il primo che ha pensato di portare dei musei bellissimi, incredibili in questa regione del Golfo, ha investito in tutto il mondo le squadre di calcio, le grandi proprietà. Il Qatar ormai è ovunque e ha investito anche in una fortissima politica di mediazione internazionale, per cui ha consentito agli americani di costruire la più importante base della regione in Qatar, ma nello stesso tempo ha tenuto il portafoglio aperto per i talebani, per Hamas, per i fratelli musulmani e quindi si è ricavato un ruolo dell'uomo che poteva parlare.
Ecco, il Qatar ha assunto un ruolo rilevante negli ultimi anni come mediatore anche nei conflitti della regione medio orientale. Ricordiamo le mediazioni per mettere fine al conflitto in Afghanistan, a Gaza e il Qatar svolge anche un ruolo nell'attuale conflitto in Iran. Come si sono ritagliati questo ruolo?
Proprio usando questi soldi in due direzioni apparentemente opposte. Una è quella degli Stati Uniti, appunto, consentire agli americani di costruire Al Udeid, che è una città nella città, un posto strategico fondamentale, ha consentito al Qatar un accesso diretto costante alla Casa Bianca, a chiunque ci fosse dentro la Casa Bianca. Ma dall'altra parte gli stessi soldi sono stati usati per tenere in vita Hamas, per esempio, negli anni dell'assedio di Israele, con il consenso di Israele, che lo sapeva benissimo, per mantenere in vita un regime povero, poverissimo, come quello dei talebani. E dunque poi tutto questo, quando si è trattato di andare a parlare, ha pesato e il Qatar ha trasformato questi soldi in autorità politica che gli consentivano di essere l'unico ponte possibile fra gli Stati Uniti in particolare e fra tutto quanto l'Occidente e questi gruppi che erano considerati dei reietti. E dunque eccolo lì un ruolo fondamentale che vediamo giocare ancora oggi.
Allora veniamo all'attualità del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Che contributo può dare il Qatar, se può darlo, per mettere fine a questa guerra?
Può certamente darlo. Dobbiamo ricordare che alla cessate il fuoco di qualche settimana fa si è arrivati grazie al Qatar. La mediazione pakistana si era bloccata ed è ripartita soltanto quando il Qatar è entrato in scena. Il Qatar sta mediando anche in queste ore, nonostante sia stato colpito dalla rappresaglia iraniana. Di nuovo, è l'unico paese insieme all'Oman che ha la porta aperta verso Teheran e verso gli Stati Uniti. Quindi, al di là dei colpi che poi arrivano a Doha, c'è una mediazione in corso ed è quella su cui si può, si deve contare per mettere fine di nuovo a questa crisi o a questo round di crisi.
Francesca Cafferri, grazie mille. Francesca Cafferri, lo ricordo, giornalista della Repubblica e specialista dei paesi del Golfo. Adesso proseguo con un'affermazione. Un paese ha bisogno delle competenze di uomini e donne per funzionare. E questo, a dirlo, sono le Nazioni Unite, questo è il succo dell'appello di due alti funzionari delle Nazioni Unite. Una considerazione che può sembrare scontata, ma non se rivolta all'Afghanistan, dove le donne sono escluse da molti ambiti della vita pubblica. Da quando le autorità talebane sono salite al potere, ed era il 2021, sono state imposte numerose restrizioni. Alle donne non è concesso andare avanti con gli studi, esercitare determinate professioni e neppure passeggiare nei parchi. Ci dice di più Sofia Stroppini.
I funzionari ONU hanno affermato che lo sviluppo dell'Afghanistan dipende anche dalle donne. Devono poter essere impiegate per sfruttare al massimo il potenziale di una società. E ciò non può avvenire se è negato loro l'accesso all'istruzione e al lavoro. Integrare le donne nel tessuto sociale aiuterebbe a far fronte ad alcuni dei numerosi problemi che affliggono l'Afghanistan, che è alle prese con una grave crisi umanitaria. Una crisi aggravata ulteriormente negli ultimi anni anche dal rientro di massa di oltre 6 milioni di afghani. Si erano rifugiati in Pakistan e in Iran, paesi che però hanno adottato politiche migratorie più rigide. Non si tratta soltanto di un discorso etico, ha anche implicazioni molto pratiche. Le restrizioni imposte dal governo talebano alle donne negli ambiti di formazione e occupazione, ce ne sono poi tante altre, comportano una perdita pari a 73 milioni di euro all'anno, secondo le stime delle Nazioni Unite.
In Afghanistan, dunque, le donne vivono completamente ai margini della società, da tutti i punti di vista. Allora è riservato solo un ruolo all'interno delle famiglie, con risorse però assolutamente insufficienti. L'appello delle Nazioni Unite pone nuovamente la questione al centro dell'attenzione mondiale per una situazione che, come sentiamo adesso nel reportage della nostra collaboratrice Costanza Spocci, non sembra voler migliorare.
Qualche settimana fa ho cercato di vendere il mio figlio più piccolo per 1.800 euro. A 10 mesi. I vicini erano pronti a comprarlo, ma mia figlia maggiore si è aggrappata al fratellino e ha impedito che lo portassero via.
Siamo a Garmstir, nella periferia dell'Helmand, nel sud dell'Afghanistan, una storica roccaforte talebana. La donna che ci parla ha meno di 30 anni. Dalle tasche tira fuori una cipolla e pochi spiccioli. Ogni mattina indossa il burka ed esce a chiedere l'elemosina al mercato.
Mio marito è dipendente dall'eroina e non lavora. Abbiamo 12 figli e sono incinta del 13esimo. Da 15 giorni non riusciamo a cucinare nemmeno un pasto. Se l'uomo di casa non riesce a procurare nulla da mangiare, cosa può fare una donna se i talebani ci impediscono di lavorare? La gente è arrabbiata, esasperata da quello che sta succedendo.
In Afghanistan oggi la disoccupazione sfiora il 70%. Le donne sono escluse dalla maggior parte dei lavori, dall'istruzione superiore e dalla vita pubblica. Da ottobre, a causa delle tensioni con il vicino Pakistan, il confine è chiuso e i prezzi dei beni di prima necessità, come il riso, sono duplicati. Negli ultimi 3 anni, oltre 5 milioni e mezzo di afghani sono stati rimpatriati o deportati con la forza da Iran e Pakistan, arrivati di colpo in un paese che non li aspettava. È il caso di Sukum. Lo incontriamo nel reparto pediatrico dell'ospedale di emergency a Kabul, seduta accanto alla barella della nipote Jamila, 8 anni, ma così gracile che ne dimostra 5.
In Pakistan mi hanno confiscato il negozio che avevo costruito con il lavoro di una vita. Tutto ciò che avevamo era registrato presso il governo pakistano, la casa, il negozio, ogni proprietà. Poi hanno annunciato i rimpatri. A novembre mi hanno arrestato. Il giorno dopo hanno obbligato me e la mia famiglia ad andarcene, anche mia nuora che aveva appena partorito. Siamo arrivati qui senza niente in mano. Ora tutto ciò a cui riesco a sperare è che Jamila si riprenda.
In questo ospedale lavora anche Zahra come infermiera. Prima, racconta, arrivavano feriti da guerra. Ora, con i talebani, i combattimenti non ci sono più. Ci indica i pazienti, però. Tanti incidenti stradali e tantissimi feriti per violenze legate alle crescenti tensioni sociali. E poi punta l'indice verso un letto.
One is bullet injury, the lady which is the 15 years old.
Lei ha una ferita d'arma da fuoco, è una ragazza di 15 anni che ha provato a togliersi la vita. Aveva detto di essere innamorata di un ragazzo, ma la famiglia non aveva accettato la relazione. Ci sono poi altre giovani, tra i 17 e i 20 anni, che vivono situazioni familiari molto difficili, con problemi con il marito, la suocera o più in generale in casa. Alcune arrivano a ferirsi da sole o a tentare il suicidio. Si presentano con lesioni provocate da coltelli, oggetti contundenti o armi da fuoco.
A 5 anni dalla fine della guerra occidentale, l'Afghanistan che attraversiamo è un paese in cui la sopravvivenza è diventata l'unica prospettiva, e per molti nemmeno quella. Eppure è proprio qui che l'Europa vuole rimandare chi è riuscito a fuggire.
I suoni, le voci dall'Afghanistan raccolti da Costanza Spocci. Adesso parliamo di antibiotici, in particolare di quelli nuovi che a livello mondiale non vengono prodotti a sufficienza. Diversi governi stanno allora valutando modelli di incentivi per le aziende farmaceutiche affinché proseguano con lo sviluppo e con la produzione. La Svizzera non fa eccezione per evitare quella che viene definita pandemia silenziosa. E con noi a Berna c'è Alessio Veronelli.
Sì, per dire, prima di sentire un esperto, che è dalla scoperta della penicillina nel 1928 che c'è questa gara fra antibiotici e batteri, con i primi a combatterli seguendo nell'evoluzione e i secondi a formare resistenze. Una gara che negli ultimi anni vede però allungare il passo i batteri a causa dell'insufficiente interesse economico nello sviluppo di nuovi antibiotici. Diversi governi, fra cui quello svizzero, stanno allora cercando di elaborare dei modelli di incentivo per i produttori farmaceutici in modo che non venga tralasciato questo importantissimo aspetto dello sviluppo medico, perché non redditizio. Il modello pensato nella Confederazione è simile a quello britannico. Una specie di abbonamento con pagamento forfettario all'industria, un tot di milioni di franchi per un tot di anni, indipendentemente dalla quantità venduta. Poi si utilizza quanto serve, quando serve.
E adesso allora l'esperto per darci qualche dettaglio supplementare. Alessio, chi hai sentito?
Simon Gottwald, responsabile della resistenza agli antibiotici nell'uomo presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, è lui a parlare di pandemia silenziosa. I nuovi antibiotici sono pensati per infezioni gravi ma con limitato impatto numerico. Vengono dunque impiegati poco, spiega Gottwald, e per questo rendono poco alle aziende farmaceutiche. Secondo lui però si registrano circa 1.300.000 morti all'anno a causa della resistenza agli antibiotici, un numero superiore a quello dei decessi causati da HIV e malaria insieme. Pandemia silenziosa, dunque. I vecchi antibiotici vengono aggirati dai batteri, mentre quelli nuovi devono essere utilizzati con parsimonia per mantenersi efficaci a lungo. Molte aziende farmaceutiche, ma non tutte per fortuna, hanno allora abbandonato sviluppo e produzione di questi farmaci. Da qui, per una questione di salute pubblica, l'idea statale di intervenire.
Das Relevante daran ist, dass dabei der Ertrag den Unternehmen erzielen kann.
E così facendo le aziende continuerebbero a generare profitti, dice ancora Simon Gottwald dell'Ufficio federale della sanità pubblica, ricevendo un pagamento forfettario stabilito per costo e durata, indipendentemente dalla quantità venduta. Pagare la somministrazione di antibiotici in base al numero di interventi, ovvero di trattamenti, scoraggia molte aziende, e allora diversi governi hanno appunto deciso di intervenire. Quello svizzero, ad esempio, già la scorsa estate ha proposto una revisione della legge sulle epidemie che include due nuove misure volte ad affrontare il problema degli antibiotici. Da un lato intende sostenere finanziariamente la ricerca internazionale, dall'altro prevede di compensare i produttori di nuovi antibiotici in Svizzera attraverso appunto questo modello di abbonamento, diciamo stile Netflix, paghi un prezzo e poi ti servi in base alla necessità. E il Parlamento sta discutendo i dettagli.
Adesso invece parliamo di Prosenectute Svizzera, l'organizzazione che si batte per i diritti delle persone anziane. Da questa primavera ha una nuova presidente. Ed è una giovane mamma, Alenka Bonnard, ha 42 anni, giurista romanda. Da aprile subentrata l'ex consigliera federale Evelyn Wittmer-Schlumpf e lo ha fatto con un'affermazione che ha sorpreso molti, una critica alla 13ª rendita AVS. E allora c'è chi chiede chiarimenti. Gianluca Olgiati l'ha incontrata a Zurigo.
Sede principale di Prosenectute, riva a sinistra del lago di Zurigo. Alenka Bonnard ha voluto prendersi qualche mese di tempo prima di tornare a parlare con la stampa. Più di una critica e qualche incomprensione aveva suscitato la sua unica intervista rilasciata al Tagesanzeiger in occasione della sua nomina, con un'affermazione forte. Buona parte dei pensionati aveva detto non ha bisogno della 13ª AVS.
Merci beaucoup de la question et ça me donne l'occasion de quelque peu corriger parce que c'est vrai que ça a été un peu.
Alenka Bonnard ne approfitta così per correggere il tiro, per precisare un pensiero che ritiene sia stato troppo sintetizzato.
Che je conçois tout à fait que pour un certain nombre de personnes ce soit un réel soulagement de recevoir cette 13e rente.
Per molte persone la 13ª rendita AVS è un vero sollievo, questo va detto. Ma per altri anziani che vivono una situazione di povertà, questa non è l'unica soluzione. Servono anche le prestazioni complementari. Poi c'è anche chi non ne ha bisogno, ma non è questo il punto.
Ce n'est pas ça le principal. Le principal c'est pour certaines personnes ça offre un soulagement et pour encore un trop grand nombre de personnes ça n'est pas encore une solution suffisante.
Ed ecco la giurista rientrare nella linea di Prosenectute, ma l'effetto novità rimane: non più una persona vicina alla pensione alla testa dell'organizzazione, ma una giovane mamma che porta i figli all'asilo nido. Cresciuta a Losanna, Bonnard vive con la famiglia a Zurigo. Già da 4 anni fa parte del consiglio di fondazione di Prosenectute, accanto al suo lavoro di co-direttrice di Staatslabor a Berna, che fornisce idee innovative per modernizzare l'amministrazione pubblica. E allora, una presidente 42enne che darà una nuova impronta anche a Prosenectute?
La missione di Prosenectute elle reste vraiment inchangée.
No, la missione rimane immutata. Ci impegniamo per la qualità di vita, l'autonomia e la partecipazione sociale degli anziani. Ma è chiaro che alla mia età avrò anche una sorta di ruolo di ponte tra le generazioni.
Un ruolo questo forse ancora più necessario in un momento in cui proprio la 13ª rendita AVS è percepita da molti come un onere in più sulle spalle dei giovani.
Alors, il faut que les assurances sociales soient financées sur le long terme, ça c'est quelque chose d'important.
Le assicurazioni sociali devono essere finanziate a lungo termine, questo è importante. Ma gli anziani non devono essere visti come un peso, io non li vedo così. Non va dimenticato il loro impegno quotidiano per la società. Presso Prosenectute ci sono oltre 15.000 volontari e poi ci sono i nonni che si occupano dei nipotini, permettendo ai genitori di mantenere un'attività lavorativa. Dipingerli come un peso per la società è sbagliato.
Alenka Bonnard, ponte tra le generazioni. È una domanda che rimane: esiste davvero uno strappo tra le generazioni o è una frase fatta? Prosenectute vuole tentare di capirlo con un sondaggio tra la popolazione, i cui risultati saranno pubblicati a fine anno.
Questo era l'ultimo servizio questa sera. L'edizione è stata preparata insieme a Gabriele Borra. Adesso c'è lo sport. Buona serata.